Buongiorno a tutti. Iniziamo oggi la prima lezione del corso di filosofia morale ed etica applicata. Il corso verte su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione. Avete già sicuramente visto il materiale postato su Moodle e do per scontato la lettura appunto del materiale già a disposizione. Per comprendere le posizioni di Gentile sulla pedagogia è necessario prendere in considerazione gli scritti centrali di Gentile e soprattutto, in particolare, per cogliere i tratti essenziali delle sue posizioni pedagogiche, è necessario tenere presente gli scritti degli anni in cui la sua attività didattica e scientifica trovò il suo primo affermarsi. Il suo primo affermarsi significa il gennaio del 1918, cioè l'inizio delle lezioni presso l'Università di Roma, La Sapienza. Gentile, allora al culmine della propria maturità scientifica, iniziava infatti il corso di storia della filosofia. In essa egli tracciava le linee direttrici per un programma di rinnovamento della filosofia e della pedagogia, con l'intento di rifare l'uomo intero che senta come pensa e operi come parla, perché, questa era la convinzione di Gentile, il vecchio letterato è morto, l'accademia e la filosofia da eruditi devono essere davvero un passato irrevocabile, la vita deve diventare una milizia continua. Bisogna tenere presente appunto questa impostazione per cogliere poi tutto il senso della riforma Gentile della scuola. E non soltanto questo, ma anche tutto l'impegno di Gentile per quanto riguarda l'attività didattica, i vari scritti sulla pedagogia, le intenzioni di fondo, appunto, di tutta la sua produzione pedagogica. Come documento più significativo di questo nuovo inizio a Roma, quindi del gennaio del 1918, può essere preso il proemio datato 19 ottobre 1919 del primo numero della rivista Giornale Critico della Filosofia Italiana, la rivista della scuola romana gentiliana fondata dallo stesso Gentile, in cui viene riprodotto il discorso appunto della prolusione del gennaio 1918. In esso Gentile ancora una volta propone di guardare all'avvenire per incominciare una nuova vita, uscendo dall'individualismo e dall'egoismo. Tale idea significa per Gentile, significa secondo Gentile, che la filosofia non è più teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso, azione che non è tuttavia un immediato agire, bensì coscienza di agire. E da qui l'aggancio al discorso pedagogico, le ripercussioni per quanto riguarda il discorso pedagogico, ma procediamo per tappe, step by step. Gentile insiste, in altre parole, sul valore dell'attività creatrice dell'uomo e sviluppa il concetto di un mondo che noi facciamo e dobbiamo fare. Anzi, per Gentile, esso è l'unico veramente esistente. Tutto il suo pensiero, cioè tutto il pensiero di Gentile, proprio per queste ragioni, è caratterizzato dall'esigenza pedagogica e dal problema che la pedagogia, dal problema dell'educazione e dal posto dell'educazione nell'ambito della sua speculazione. Anzi, il problema pedagogico diventa a questo punto il massimo centro della sua concezione e mette in luce la finalità più profonda del suo pensiero, tutta raccolta in quell'umanesimo, cioè in quella concezione dell'uomo che dà significato fin da principio alla teoria e alla storiografia dell'attualismo. La vita spirituale per Gentile è educazione, anzi autoeducazione, e da qui ancora una volta l'importanza del discorso pedagogico. Una tale filosofia per Gentile non può risolversi in una pura e semplice contemplazione, Prima, secondo Gentile, il filosofo poteva rintanarsi nell'ozio speculativo, far propria una ideologia estetizzante da filosofo letterato ed avere come unico compito quello di guardare e giudicare una realtà altra e indipendente da lui. Si trovava cioè dinanzi a sé un mondo già dato che per il suo es stesso esserci limitava e vanificava la libertà dell'uomo. Ora invece, secondo Gentile, la filosofia diventa azione consapevole di sé, vita umana, sociale e quindi anche educazione politica. Tutto ciò può avvenire e accade perché vi è identità di conoscere e fare e viene meno la separazione e con essa ogni residuo dualistico tra le varie sfere dell'attività umana. Perciò, secondo Gentile, filosofo, educatore e politico diventano tutti termini sinonimi di uomo. Noi siamo artefici assolutamente liberi e responsabili del nostro mondo e di conseguenza, natura, società, storia, eccetera, non costituiscono più un limite. Tutto, infatti, dice Gentile, è immanente nel nostro io più intimo. La nostra umanità non è quella degli uomini presi nel loro atomismo particolaristico, ma quella della nostra personalità più profonda, che non è di fronte ad altre personalità, ma tutte le affratella, raccogliendole nel suo seno in un'unica vita che deve farsi sempre più una, e cioè sempre particolare. Sempre, scusate, meno particolare e meno egoista. E in questo modo, per Gentile, cosa viene ad accadere per questa via? Viene ad essere radicalmente criticata la nozione individualistica della persona, l'idea individualistica della persona, per giungere ad una società in interiore homine, per usare l'espressione tipica di Gentile, cioè una nozione della società che è all'interno già dell'uomo. E questo Gentile lo esprime soprattutto in una delle sue opere principali, cioè nella Teoria generale dello spirito come atto puro del 1916, non soltanto in questo testo, ma qui abbiamo a che fare con uno dei testi principali di Gentile. In esso Gentile afferma letteralmente: altri oltre di noi non ci può essere, parlando a rigore, se noi lo conosciamo e ne parliamo. Conoscere è identificare, superare l'alterità come tale. L'altro è semplicemente una tappa attraverso di cui noi dobbiamo passare se dobbiamo obbedire alla natura immanente del nostro spirito, ma passare, non fermarci. Questa stessa idea, questo stesso concetto, Gentile lo riprenderà successivamente in tutti i testi, seguenti, in tutti i testi successivi al 1916. Per citare uno dei più importanti, uno dei testi più importanti, e cioè Genesi e struttura della società del 1943, in cui Gentile affronta esplicitamente il problema del rapporto tra individuo e società, possiamo leggere quest'opera, detto per inciso, venne pubblicata postuma perché Gentile venne ucciso nel 1944. Il testo era pronto per la stampa, le bozze erano state già corrette, però Gentile non fece in tempo a pubblicare il testo e venne appunto edito postumo da Ugo Spirito, dal suo allievo prediletto. In questo testo Gentile ancora una volta afferma che l'individuo non è da considerare come un atomo, perché immanente al concetto di individuo è il concetto di società. In altri termini, parlare di individuo per Gentile significa parlare nello stesso tempo anche di società, perché dice non c'è io in cui si realizzi individuo che non abbia non seco, ma in sé medesimo un alter, che è il suo essenziale socio. L'uomo allora, dice Gentile, non può rinchiudersi nella sua angusta empiricità e nella sua particolare competenza, ma deve invece realizzare se stesso e la propria personalità nella coscienza di una vita universale.